Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
In questa Eucaristia crediamo che la nostra fede nella risurrezione dei morti cresca di giorno in giorno, di Eucaristia in Eucaristia e di giorno in giorno. Preghiamo in particolare per tutti quelli che sono più vicini al confronto con la malattia, con la morte.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 1-11. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
Rendiamo.
Tanti hanno notato che questa prima lettera ai Corinzi inizia con la vera sapienza, cioè con la croce di Gesù, e termina con la risurrezione di Gesù. E forse questo è anche, o anche senza forse, il vertice di tutta la lettera. Non è solo l'ultima parte, ma è ciò che esplicita, è il fondamento anche di tutti i temi morali che Paolo ha affrontato. Anche questo è sottolineato da molti commentatori, antichi e anche recenti. Anche qui si vedrà il corpo è molto importante, però l'abbiamo già visto questo, sul piano della purità, sul piano anche dell'immagine della Chiesa come corpo. Qui avremo al centro anche il problema della risurrezione dei morti, cioè dei corpi, però all'inizio Paolo presenta il buon annunzio, il Vangelo, che vediamo insieme.
Io non è che sappia tanto il greco, quindi volevo capire questo primo verbo che la CEI traduce, la Bibbia di Gerusalemme in italiano traduce vi proclamo, poi fratelli, qui ci sarebbe un orizzo, quindi non so come si possa rendere bene, se va bene tradotto così, perché mi pare che Paolo, quindi vi faccio conoscere il Vangelo che vi ho annunziato, quindi mi sembra che ci sia stato già consegnato il Vangelo ai Corinzi, però qui Paolo mi sembra che ne faccia una trattazione, come vedremo, molto particolareggiata, quindi veramente è appunto un vi faccio conoscere, cioè vi spiego, vi rendo noto, in qualche modo col battesimo loro hanno ricevuto il Vangelo.
In qualche modo?
Cioè l'hanno ricevuto, sì certo, però adesso mi sembra un insegnamento molto dettagliato, non lo so, io mi chiedevo questo, se
è da un problema,
se da intendere così.
È un'affermazione che Paolo fa dicendo il Vangelo che vi ho annunciato, che avete ricevuto e nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunciato. Quindi Paolo riconosce a questi Corinzi che ha già ricevuto il Vangelo, che sono saldi, che per mezzo del quale riceve la salvezza, se lo mantenete, ecco, quindi c'è qualcosa ancora da fare. E poi dice, quindi vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Questa frase qui mi ha molto colpito, anche perché il Vescovo di Modena ha scritto una lettera pastorale quest'anno in questo titolo, vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Quindi sono due parole proprio della trasmissione della fede, della tradizione della fede. Cioè Paolo non inventa nulla, cioè Paolo quello che ha ricevuto lo annuncia ed è per sempre nella Chiesa. Questa trasmissione della fede avviene così. Ecco, lui dice che è qualcosa che Paolo ha ricevuto, che può trasmettere, non ha inventato nulla. E quindi poi sono queste affermazioni che forma poi il credo nella nostra messa, il credo della nostra fede. Cristo morì, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Ecco, quindi mi ha molto fermato queste affermazioni, che poi svilupperà Paolo e spiegherà come, se si può capire qualcosa, come risuscitano anche i corpi, insomma, affermando prima questa base e poi da qui sviluppa tutto il discorso.
Paolo appunto annuncia quello che ha ricevuto, ma da chi l'ha ricevuto? Perché nella lettera ai Galati dice una cosa molto importante. Vi dichiaro che il Vangelo da me annunziato non segue un modello umano, infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'ho ricevuto direttamente da Gesù o l'ha ricevuto dagli uomini? Qui non si capisce, dal testo, questo testo in Corinti non lo dice, lo dice così nella lettera ai Galati, di averlo ricevuto non da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Comunque sia, le prove, dà molte prove, insomma. Anche se l'avesse ricevuto da uomini, qui dà le prove e la giustificazione di quello che lui proclama, di quello che lui annuncia, la morte di Cristo Redentrice, che in questa formula forse non esiste nella scrittura. Questa formula mi pare che sia propria di Paolo, la dice qui e non mi pare di averla sentita in questi termini, cioè detta in tutt'altri termini, ma ogni modo la sostanza è quella. Gesù morì per i nostri, cioè la morte redentiva di Cristo, il valore redentivo di questa morte. E poi la sepoltura, per garantire che era stata veramente era morto. Non era una ipotesi quella della sua morte, è stato sepolto. Poi la resurrezione e poi la prova è che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Poco dopo, nei versetti successivi, dice apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Non sono i dodici? O per apostoli intende una cerchia più larga? E poi la propria confessione che fa più di una volta, l'ha fatto ripetutamente, dimostrando che anche lui, anche se ha perseguitato, è diventato tuttavia un apostolo per la grazia di Dio, con tutto quello che dirà poi nella seconda lettera ai Corinti, per ricordare che anche lui è un apostolo. È molto fiero di questa cosa Paolo, è molto cosciente soprattutto di essere un apostolo. E lo proclama quasi all'inizio di tutte le lettere, proclama di essere l'apostolo di Gesù Cristo.
Dico un'impressione molto personale, ma la figura di Paolo, così come lui descrive se stesso, mi colpisce moltissimo. Mi pare di tutti i miracoli che Gesù ha compiuto il più inaudito. Non mi stanco mai di leggere il capitolo 9 degli Atti, questo capitombolo e trasformazione proprio dietro fronte di un uomo che sta andando e portando ordini contro, che si sente dire va e poi ti sarà tutto quel che dovrei fare. Di colpo lui che dava ordini li riceve e deve ubbidire e diventa il grande difensore della fede. Dirà lui: ho operato, ho faticato più di tutti, non io ma la grazia con me. Ed è vero questo, insomma, ecco, al punto che nella direzione degli infedeli e Pietro nella direzione degli ebrei sono colonne della Chiesa, sono tante colonne della Chiesa. E la fede che Paolo predica, annuncia, la riceve per rivelazione di Dio. Quindi è un uomo che ha un contatto diretto col Signore, l'ha visto risorto, ha avuto da lui rivelazioni straordinarie che non si possono neppure dire. Può dire tutto quello che dice qua perché ne ha avuto un'esperienza diretta, lo ha ricevuto, ma lo ha ricevuto anche direttamente da Dio. Il mistero dell'apparizione di Gesù dopo la risurrezione, che a lui è avvenuta in una maniera straordinaria e ne ha fatto quello che ne ha fatto.
Hanno colpito quei versetti di cui parlava anche Cecilia, perché Paolo dice, proprio per, come proclamazione del Vangelo che, e del messaggio che lui ha trasmesso, che Cristo è morto, è stato sepolto, è risorto, e poi nel versetto 5 non dice è asceso al cielo, apparve a Cefa e quindi ai dodici. Ecco, mi sembra importante questa cosa per una chiesa a cui lui sta parlando, parlare delle apparizioni di Gesù e quindi della sua presenza in mezzo ai primi suoi discepoli, apostoli, mi sembra davvero una cosa importante, una grande consolazione. È come se volesse dire la grazia di Dio è veramente, quello che dice poi anche il versetto 10, la grazia di Dio è veramente in mezzo a noi, è in mezzo a voi, Corinzi, e quindi camminate con questa grazia dello Spirito mandata da Lui e che Lui ha dimostrato essere vera con queste apparizioni, ecco.
Beh, sono state dette delle cose per me tanto belle oggi. E, è vero, al capitolo 2 Paolo aveva detto che vi annunzio Cristo e Cristo crocifisso. E qua, con questa proclamazione, che non credo sia un verbo tanto per fare, quindi una cosa grande, solenne, come posso dire, controlla e vuole essere certo che di lasciare ai suoi Corinti il quadro bello completo, lo riprende, annuncia sì la morte, Cristo morì per i nostri peccati, ma anche in pienezza la risurrezione, Cristo crocifisso e Cristo risorto. E questa cosa qua, lui, giustamente, è lui che ce lo insegna, la chiama Vangelo. E mi ricordo che mi aveva colpito quando lui del Vangelo ne parla, lo usa già questo termine diverse volte al capitolo 9, quando al capitolo 9, il versetto 23, diceva tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Mi ero chiesta in che modo. Ecco, mi pare, non so se sia corretto, ma troppo scorretto credo di no, che questo annuncio, questa proclamazione della resurrezione sia il modo in cui il modo, annunciandolo con le parole e con la vita, per essere partecipe di questa resurrezione.
Volevi dire qualcosa?
sì, una cosa piccolissima, ma mi veniva da pensare che la trasmissione a cui fa riferimento Paolo è ciò che è alla portata di tutti, è la tradizione, e lui quindi non parla della sua, di ciò che gli è avvenuto sulla via di Damasco, quindi perché non è quello, non è quella rivelazione che è stata fatta lui in quel momento che può essere utile ai suoi fratelli, ma ciò che tutta la Chiesa sa. E quindi anche quando dice che parla di queste apparizioni, sono sempre apparizioni fatte a tante persone e quindi importanti per tutti.
Per capire perché Paolo affronta adesso questo argomento, bisogna leggere il versetto 12, che leggeremo immediatamente, il quale però, a sua volta, per essere compreso, deve rinviare al versetto 35, dove quasi sicuramente abbiamo la chiave del motivo specifico per cui Paolo parla dell'argomento, che è il problema non della non fede, perché questo è ovvio che tutti credono nella risurrezione, come facevano a essere credenti in Gesù senza credere nella risurrezione di Cristo, e anche nella vita ultraterrena, non è questo il punto. Là nel versetto 35, dove c'è un'obiezione, viene fuori il vero problema, cioè la mentalità loro, o di alcuni di loro, forse i più colti, greca, che va di nuovo, come in altri ambiti, a scontrarsi con l'impronta fortissimamente ebraica del modo in cui Paolo, che il Vangelo ha. Perché per Paolo parlare di risurrezione dei morti è un assioma, e vuol dire la risurrezione dei corpi per Paolo. Ma il problema per loro è proprio questo, va bene, per alcuni di loro, lo si vedrà avanti. E si può capire questa presentazione non è disinteressata per l'Apostolo. Comincia col ricordare loro il fondamento, cioè quello che Paolo chiama l'Evangelo, cioè il buon annunzio, che ha un'impronta essenzialmente regale, come sappiamo da tutta la storia di questa parola. L'Evangelo è il buon annunzio di Dio Re mediante Gesù, quindi mediante la vita di Gesù, in cui Dio si è fatto veramente Re, cioè ha inaugurato veramente il suo regno, e in particolare con la morte e risurrezione di Gesù. Questo è il regno, questo cioè è il buon annunzio, già ricordato nei profeti, eccetera. E qui è il contenuto. Ma è evidente che loro sapevano già tutto, lo dice Paolo, come avete osservato anche voi. Vi trasmetto ciò che io stesso ho ricevuto, anche quando Paolo dice che l'ha ricevuto dal Signore, non è detto che venga per rivelazione personale. È una formula che ha già usato, ricordate, il capitolo 11, versetto 23, riguardo alla cena del Signore, dove dice esplicitamente ho ricevuto dal Signore, ma dal Signore vuol dire in quel caso che la tradizione, il significato e la tradizione, il modo della celebrazione deriva dal Signore stesso, quindi cioè, per tradizione, quindi può voler dire qui io penso che abbia ragione chi dice che questo vi faccio, non vuol dire proclamo, Gloriso non può voler dire proclamo, gloriso vuol dire vi faccio conoscere. Qui il traduttore era imbarazzato proprio per questo problema. Possibile che non lo conoscessero già, ma è ovvio che lo conoscevano già. Difatti lui lo dice, avete ricevuto, avete creduto, nel quale voi state saldi, giustamente, questo è quello che loro hanno. Ci mancherebbe, come farebbero a essere credenti in Gesù senza questo? Cioè, questo è il nucleo essenziale dell'insegnamento, della tradizione, è un modo cerimonioso, vi faccio conoscere, per introdurre l'argomento, e forse c'è anche velatamente una critica, cioè non in modo esplicito, però questa, anche l'inciso se lo mantenete come ve l'ho, eccetera, non è ancora un rimprovero, però velatamente c'è, insomma, si capisce che c'è da precisare qualcosa, ecco, perché alcuni davano un'interpretazione della fede nella resurrezione che secondo Paolo non era accettabile, ecco. Comunque è molto bello anche i primi versetti, perché mostrano, versetti 1 e 2, l'importanza dell'Evangelo, come dicevamo prima, nella vita dei credenti, che è tutto, dice qui Paolo, no? Dal quale siete, tra l'altro dice dal quale siete in via di venire salvati, bisognerebbe tradurre, eh? È un presente, avete creduto, credeste, eccetera, e vi sta salvando, è che l'Evangelo ci sta salvando, cioè questa fede, siamo nel percorso della salvezza, mi sembra molto bello questo, ecco. Poi c'è questo elenco molto, anche non semplice, sembra che qui Paolo sia interessato soprattutto alla testimonianza degli apostoli. Per esempio non ricorda le donne, anche se non sono escluse, perché nei 500 fratelli c'erano sicuramente delle donne, no? Questa è una notizia oltretutto che nessun altro ci dà negli scritti che poi diventano il Nuovo Testamento, che Gesù sia apparso in una sola volta, in una riunione abbastanza vasta. No, rendiamoci conto, 500 fratelli nel tempo dell'apparizione di Gesù, quanti erano i credenti in Gesù subito, già prima, anche prima della morte di Cristo, e poi dopo? Secondo gli Atti erano migliaia, una cosa un po' difficile da rappresentarsi, però un enorme successo dell'Evangelo, insomma. Comunque qui è una notizia che Paolo dà, addirittura in questo caso precisa che si può, perché dobbiamo renderci conto che quando Paolo scrive queste parole sono parole controllabili storicamente, sono parole controllabili storicamente, cioè al tempo in cui Paolo scrive questa lettera la cosa fondamentale non sono le lettere come per noi che abbiamo qui, sono le testimonianze, sono le persone, e questo dura ancora parecchio. E dura ancora nella seconda generazione, che era molto importante, quelli che avevano ascoltato gli apostoli. E addirittura nella terza generazione, abbiamo le testimonianze, quelli che erano discepoli di coloro che avevano visto gli apostoli. Quindi la tradizione orale, l'insegnamento e le persone erano fondamentali. Le lettere sono a quel tempo uno strumento per comunicare, ma non sono ancora, per noi diventano poi il fondamento, naturalmente. Quindi 500 fratelli, alcuni sono morti, ma gli altri sono vivi. Cioè Paolo sottolinea la storicità, il fatto che le testimonianze sulla risurrezione di Gesù sono testimonianze storiche di persone viventi. Continuando sempre la nostra gratitudine perché il Signore ci ha chiamati alla conoscenza dell'Evangelo, preghiamo per la fede di tutti i credenti in Gesù, la loro testimonianza e per la salvezza del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per l'annuncio da parte della Chiesa della risurrezione di Gesù e della nostra risurrezione del nostro corpo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo secondo l'esortazione del Vescovo di Roma per il rinnovamento delle forme di questo annunzio, perché sia fruibile agli uomini di oggi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E soprattutto perché questo Vangelo della risurrezione raggiunga i confini del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per l'annuncio ai poveri, a coloro che hanno il cuore spezzato, a chi è piagato nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la giustizia e la pace nel mondo, per chi soffre a causa della crisi economica, per la mancanza di lavoro, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la famiglia, per le nostre intenzioni, per Tommaso, per tutte le decisioni immediate che saranno prese. Preghiamo per le nostre famiglie che faranno ritiro i prossimi giorni, per Caterina, per la comunione fra tutti, per i nostri ammalati, accompagnandoli di ora in ora, in particolare Suor Lucia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo Mariangela, che è passata di qui in questi giorni molto sofferente per la situazione della sorella di Anna e di tutti i familiari, perché è un dolore comune, oltre che a un'altra sorella gravemente malata. Conforti, Signore, non solo loro, ma tutti coloro che piangono, Lui che ha promesso di tergere tutte le lacrime. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo soprattutto per i nostri giovani che non sono aiutati dalla civiltà occidentale a credere nella resurrezione, perché il Signore li guidi sulle sue vie e possano conoscere la verità, la bellezza del suo Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Accompagniamo in particolare Cecilia Bombarda in India. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Signore, queste preghiere. Donaci la Tua grazia, perché possiamo crescere di giorno in giorno nella speranza della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.